caso Sala e la diplomazia degli arresti. Libano, c'è un nuovo presidente? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Credo che ieri sia stata una bella giornata, credo che sia stata una bella giornata per l'Italia intera. Le interlocuzioni con l'Iran sono soprattutto di natura diplomatica e di intelligence.
These are critical times for Lebanon to come to political consensus, to focus on Lebanon for Lebanese people.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console è tornata Valeria Bernardi. Per voi invece c'è sempre il 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Vi ricordo che tutte le puntate di Nessun Luogo Lontano le potete riascoltare a modi podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme, casomai vi foste persi un tassello di grande attualità internazionale. Vi ricordo anche la nostra playlist Nessun Metallaro Lontano, la trovate su Spotify, siamo a 5274 mi piace e nel giorno in cui ritorna Valeria Bernardi voglio ribadire, cliccate mi piace. Eh no, attendevo una risposta, una controreazione da parte del Bernardi, ma sono certo che arriverà nel corso di quest'ora. A proposito di orario, sono quasi le 16.08 qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 18.38 esatte nel carcere di Evin, a Teheran, dove migliaia di oppositori politici rimangono rinchiusi. Cecilia Sala, quest'oggi proveremo a analizzare come funziona la diplomazia degli arresti. La Repubblica degli Ayatollah non è nuova a ritorsioni di questo tipo, arresti arbitrari nella maggior parte delle volte che rispondono come reazione ad arresti magari effettuati in giro per il mondo che avevano e hanno come obiettivo esponenti del regime. Quest'oggi analizzeremo questo aspetto, quest'oggi vi porteremo virtualmente, fortunatamente, dentro il carcere di Evin per darvi conto di come quella struttura famigerata ancora contenga tantissimi oppositori politici che speriamo prima o poi vedano la luce, come è successo a Cecilia Sala stessa. Ma poi andremo in Libano, dove dopo anni oramai di crisi politica finalmente c'è un nuovo presidente. Lo ricorderete, il Parlamento libanese è riuscito a fare quello che, nonostante gli sforzi di Emmanuel Macron, almeno 3, 4, 5, 6 volte negli ultimi anni aveva provato a fare, complice anche la profondissima crisi, il baratro nel quale è sprofondato il paese dei cedri. Ebbene, Joseph Aoun, da non confondere con Michel Aoun, il vecchio presidente caduto dal mandato oramai 2 anni fa, va a ricoprire questa carica. Quest'oggi il Parlamento, riunito in seduta plenaria, lo ha eletto, è un cristiano maronita ed è, nota importante, un militare. E in un momento in cui l'esercito israeliano si ritira dal sud, l'esercito regolare libanese va a compiere, speriamo, quei compiti di salvaguardia della sicurezza che prima non è riuscito a fare, è naturalmente importante sottolineare come sia proprio un militare alla guida del paese. Aoun ha detto: sono già al lavoro per formare la compagine governativa, vi daremo conto anche di questo naturalmente. Prima però ci sono altre notizie che richiamano la nostra attenzione, una su tutte è, il mio occhio va ai network americani, le fasi finali delle esequie per il lunghissimo funerale di Jimmy Carter, interessante perché c'è Joe Biden evidentemente, c'è Donald Trump, c'è Barack Obama, insomma tutto il gota presidenziale ed ex presidenziale statunitense. Se vi saranno momenti degni di nota vi ci porto naturalmente. Dicevo, altre notizie hanno catalizzato la nostra attenzione. Di Dicevo vicino Oriente, in particolare in Siria, nella regione settentrionale di Manbij, dove ci sono stati scontri tra gruppi sostenuti dalla Turchia, peraltro col supporto aereo di Ankara, e forze guidate dai curdi. Feroci battaglie si sono consumate nelle ultime ore. A segnalarlo è l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che ha sede in Gran Bretagna. Il bilancio parla di almeno 37 persone uccise, per lo più combattenti sostenuti dalla Turchia. Altra notizia interessante che arriva proprio da quel confine turco-siriano: il ministro dell'interno di Ankara ha annunciato che oltre 50.000 siriani che si trovavano in Turchia come rifugiati con protezione temporanea, arrivati negli ultimi anni data la crisi e il regime di Bashar al-Assad, hanno cominciato a rientrare nel loro paese di origine. Dopo l'inizio della guerra civile in Siria, nel 2011 la Turchia, lo ricordiamo, ha accolto milioni di siriani in fuga dalla guerra. Al momento quelli rimasti in Turchia sono 2.900.000 persone. Il tutto, lo ricorderete, ha provocato anche quell'accordo tra Turchia e Unione Europea a suon di miliardi di euro per la gestione proprio dei profughi e dei rifugiati siriani. Secondo un'indiscrezione del Financial Times, Elon Musk avrebbe discusso con i suoi alleati su come rimuovere il primo ministro inglese Keir Starmer prima delle prossime elezioni. Secondo fonti informate sui fatti sentite dal quotidiano britannico, Musk avrebbe cercato informazioni su come forzare un cambio di governo prima delle elezioni attraverso il sostegno a movimenti politici di opposizione. Negli ultimi mesi Musk aveva infatti preso di mira direttamente il primo ministro laburista, fra l'altro divulgando una serie di informazioni sui social false e distorte, alcune fra tutti peraltro risalenti a parecchi anni prima, in particolare un presunto insabbiamento di un grave caso di abusi sessuali che risale però a 10 anni fa, quando Starmer era procuratore generale. Si sta tenendo in queste ore il vertice di Ramstein, dove si discuterà delle prossime mosse sul fronte della guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto da 500 milioni di dollari. Zelensky intanto dichiara che farà di tutto per far finire la guerra quest'anno. Altra dichiarazione importante da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: si è pronunciato sulla possibile presenza di truppe occidentali sul suolo ucraino e ha detto sostanzialmente che questo aiuterebbe a costringere la Russia alla pace. L'altro rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha dichiarato che l'Unione Europea è pronta a sostenere l'Ucraina se gli Stati Uniti cesseranno il loro impegno. Peraltro, tra poco vi faccio sentire la voce di Giorgia Meloni in una lunga conferenza stampa di inizio anno. Ha detto che non crede affatto che Trump toglierà il tubo respiratorio, per usare una metafora un po' clinica, riguardante gli aiuti evidentemente all'Ucraina, ma staremo a vedere. Al tempo stesso la stessa Kallas, anche lei, ha detto: sono sicura che Washington continuerà a sostenere l'Ucraina qualsiasi sia il leader appunto degli Stati Uniti. Intanto gli attacchi russi in Ucraina proseguono. Secondo quanto dichiarato dalle autorità regionali citate da Kyiv Independent, nelle ultime 24 ore almeno 132 feriti e 19 vittime, la maggior parte delle quali in seguito a un attacco aereo su Zaporizhia. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti, notizie apparentemente piccoli, forse apparentemente irrilevanti, ma diventeranno grosse notizie. Le prossime puntate qui nel suo luogo lontano li chiudiamo e apriamo il nostro racconto della grande attualità internazionale con ben 2 ore e mezzo di conferenza stampa. Non ve le faccio sentire tutte naturalmente, ma vi sono alcuni punti salienti. La voce della nostra Premier.
Credo che ieri sia stata una bella giornata, credo che sia stata una bella giornata per l'Italia intera, per il sistema Italia, per le tante persone che ci hanno lavorato. Vi farò una confessione, diciamo, tra le molte cose che accadono quando, diciamo, si ricopre un incarico complesso come quello che ricopro io, posso dirvi che non ho provato un'emozione più grande in questi 2 anni di quella che ho provato quando ho potuto chiamare una madre per dirle che suo figlio o sua figlia stava rientrando a casa. È l'emozione che ho provato ieri e la voglio condividere con voi. Quindi, diciamo, intervengono molte questioni. È stato un lavoro complesso di triangolazione diplomatica con l'Iran, ovviamente anche con gli Stati Uniti d'America. Per quello che riguarda, diciamo, il momento di svolta, io non direi che c'è stato un momento di svolta, perché la questione è stata seguita dall'inizio, è stata seguita con assoluta e continua costanza e sono stati messi insieme una serie di tasselli che alla fine hanno composto questo puzzle.
Per quello che riguarda la vicenda del cittadino iraniano Abedini, il caso è al vaglio del Ministero della Giustizia, chiaramente vaglio tecnico, vaglio politico, anche seguendo quello che c'è scritto nel trattato di mutua cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti. È vicenda che ovviamente bisogna continuare a discutere anche con i nostri amici americani.
Questi alcuni dei passaggi della lunga conferenza stampa di Giorgia Meloni, selezionati dalla nostra Valentina Ternullo. Vi dicevo, ha detto tante altre cose: il fatto che Trump non abbandonerà l'Ucraina sarebbe un errore, ha la capacità il presidente americano di dosare diplomazia e deterrenza, e prevedo, ha detto Meloni, che anche questa volta sarà così. Se riuscirà, sarà l'insediamento di Trump alla Casa Bianca. Sul tema della nostra puntata di ieri, sulla possibile, probabile utilizzo della forza per l'annessione di Panama e della Groenlandia, per esempio, Giorgia Meloni è stata molto chiara: non prevedo annessioni militari con la forza, sono un messaggio ai grandi player internazionali. Ascoltiamo anche questo passaggio.
Sul tema, diciamo, Groenlandia, Panama, allora io mi sento di escludere che gli USA nei prossimi anni si metteranno a tentare di annettere con la forza territori che interessano loro, a differenza di alcune letture che delle volte sento, leggo, ascolto su Donald Trump. Noi abbiamo già visto Donald Trump presidente degli Stati Uniti d'America, quindi siamo di fronte a una persona che quando fa una cosa ragionevolmente la fa per una ragione.
Così Giorgia Meloni, che come avete sentito anche dal GR ha detto che la telefonata alla madre di Cecilia Sale è stato il momento più emozionante dei suoi primi 2 anni di mandato di governo. L'abbiamo definita diplomazia degli arresti. La Repubblica degli Ayatollah non è nuova a ritorsioni di questo tipo. Molto spesso negli anni sono stati arrestati esponenti del regime, magari colpevoli di una serie di crimini, in vari paesi del mondo. Ebbene, spesso per ritorsione Teheran arrestava malcapitati, gente nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Ricordiamo peraltro, così rispondo agli ascoltatori, che Cecilia Sala aveva regolarissimo visto giornalistico, non era la prima volta che lavorava lì, quindi ancora più odioso e, se volete, arbitrario questo arresto. Detto ciò, proviamo a analizzare quello che abbiamo provato a etichettare come un modus operandi della Repubblica degli Ayatollah. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Riccardo Sessa, presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, già ambasciatore d'Italia a Belgrado, Teheran, Pechino e alla NATO. Ambasciatore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buon pomeriggio anzi a lei e ai vostri ascoltatori, è un piacere di essere suo ospite.
È un piacere nostro, soprattutto perché approfitteremo della sua competenza, e vado subito al punto principale. Vittoria diplomatica italiana, grande sobrietà, silenzio stampa è un po' il modus operandi italiano, ma che cosa si porta a casa Teheran e soprattutto dimostra forza o debolezza alla Repubblica degli Ayatollah?
Ah, guardi, è fuori di discussione che è una vittoria diplomatica, politica innanzitutto, è una vittoria politica, è una vittoria dell'Italia e del sistema Italia, punto. Questa vittoria ovviamente è stata conseguita grazie a delle concessioni che noi abbiamo ottenuto dall'Iran. Adesso è evidente che in situazioni del genere l'Iran non è che può uscire completamente bastonato, qualche cosa ne trarrà e ne trae in termini di considerazione, perché evidentemente si è resa conto e si è resa responsabilmente conto che era arrivato a un punto in cui la situazione si sarebbe rivoltata ancor di più e ancor peggio contro di loro, contro l'Iran, contro Teheran, in quanto la considerazione di cui l'Iran gode in questi ultimi tempi e in modo particolare di cui il sistema carcerario iraniano gode è al di sotto dei minimi limiti considerabili sindacalmente parlando. Quindi sì, è evidente che questa è una cosa di cui si dovrà tener conto. È anche evidente che se c'era un paese che poteva portare a termine un'operazione come questa, era l'Italia, perché noi abbiamo nel complesso poi sempre mantenuto aperto un canale di comunicazione con l'Iran. Io ho sempre sostenuto che ci sono dei paesi, non a caso, nei quali io evidentemente non so se per punizione o per merito sono poi stato mandato, perché se penso a Belgrado, se penso all'Iran, se penso alla stessa Cina, io ho sempre sostenuto che noi con quei paesi dovevamo mantenere un dialogo costruttivamente critico, senza far mai mancare, senza mai nascondere la nostra verità su determinate situazioni e ciò che noi rimproveravamo a quei paesi di non fare secondo determinati principi che erano quelli riconosciuti universalmente dalla comunità internazionale. E siccome noi tutto questo l'abbiamo sempre fatto, noi italiani, non parlo di me, con la massima trasparenza, sì, e parlando lo stesso linguaggio con tutti quanti, questo spiega poi perché la diplomazia italiana e quindi l'Italia è stato da sempre considerato da tutti ovunque, e da decenni, direi dal secolo scorso come minimo, uno dei partner più ascoltato, o comunque sempre ascoltato ovunque, in tutte le latitudini e in tutte le longitudini.
Una trasparente schiettezza diplomatica, e questo è uno dei cavalli di battaglia del sistema Italia, la voce dell'ambasciatore Riccardo Sessa. Ambasciatore, in un passaggio della lunga conferenza stampa di Giorgia Meloni, la stessa premier italiana ha detto che è stata una triangolazione, un gioco di sistema, di diplomazia ma anche intelligence. Ci aiuta a capire che ci azzecca, direbbe qualcuno, l'intelligence in uno scambio di questo tipo? Non dovrebbe essere appannaggio della diplomazia pura, per così dire?
Guardi, nella vita ci sono delle situazioni, e lei sicuramente converrà con me, dove ci sono delle cose che devono essere fatte alla luce del sole e altre che devono essere fatte al massimo con la luce della luna. La diplomazia che si deve muovere, oggi tutti lo stanno riconoscendo, grazie al cielo, con estrema discrezione e nel massimo del silenzio. Io ho sempre detto ai miei giovani collaboratori che i diplomatici sono dei palombari, si muovono sui sommergibili, non parlano mai. È il governo poi che deve prendersi l'onere delle vittorie e dei successi conseguiti. Non tocca alla diplomazia dire guardate come sono stato bravo, lo deve dire il governo. I palombari si muovono sott'acqua, gli agenti dei servizi non si muovono per niente, i governi stanno lì solo per smentire che i servizi sono intervenuti.
E chiarissimo come sempre l'ambasciatore Riccardo Sessa. Un'ultima domanda, forse un po' sdrucciolevole, perché la strategia degli arresti arbitrari per far rilasciare...
Ho le scarpe con la para,
non vi è alcun dubbio. La strategia degli arresti arbitrari condotta da Teheran ha una lunghissima storia. C'è un modo per disinnescarla, o ci dobbiamo immaginare che anche questo caso porterà purtroppo a ulteriori futuri casi simili? Cioè nel momento in cui la Svezia, gli Stati Uniti, un altro paese occidentale arresta qualcuno legato al regime degli Ayatollah, ci sarà un giornalista, uno studioso, un qualcuno che passa per Teheran che potrebbe essere arrestato? Si può disinnescare questo meccanismo?
Guardi, questo degli arresti o dei sequestri è una delle materie più delicate e più tragiche che possano esistere, con le quali generazioni di diplomatici, di servizi e soprattutto di governi si sono dovute confrontare. Noi qui oggi ci dimentichiamo quello che succedeva 21 anni fa, 20 anni fa, 22 anni fa in Iraq. Noi abbiamo conosciuto una stagione di sequestri in Iraq, e non solo noi, ma anche altri paesi, in Afghanistan. La comunità internazionale deve farsi carico oggi di affrontare e gestire con il necessario riserbo uno scambio di vedute su come gestire queste situazioni, perché io temo fortemente che non sono destinate a diminuire, non è da escludere che aumentino. e la comunità internazionale deve assumere degli atteggiamenti univoci. È uno dei problemi più grossi oggi che, a mio avviso, e io le posso anticipare che noi nella società che io presiedo ci stiamo già ponendo questo problema e lo affronteremo sperando con il sostegno anche delle istituzioni e di professori, perché qui poi investiamo il multilateralismo, investiamo certo. Il diritto internazionale. Ci vogliono degli atteggiamenti coerenti e possibilmente univoci, perché se ci sono stati che a fronte del minimo sequestro gli viene richiesto 10 milioni di dollari e lo Stato versa immediatamente 10 milioni di dollari, rende difficile poi il lavoro di chi questi 10 certo. milioni di dollari per principio non li vuole versare.
Certo, anche perché non tutte le diplomazie attuano questo comportamento, penso ai francesi, penso certo. agli americani certo. per esempio, quindi naturalmente...
Certo. Beh, infatti, lei ovviamente lo sa bene.
Quindi una maggiore coerenza e una coesione a livello internazionale potrebbe essere...
Perché non è da escludere un paese come l'Iran, è chiaro che lo ha già usato in passato e non è da escludere che lo usi. Stamattina la Premier ha ricordato che c'è una comunità di 500 italiani in sì. Iran. E allora lì, a buon intenditor, poche parole, è evidente che bisogna fare molta attenzione. Allora qui ecco il ruolo della diplomazia e in particolare di chi è sul posto e il ruolo dei servizi che hanno le orecchie come quelle degli elefanti, se no a che cosa servirebbero?
Io ringrazio tantissimo l'ambasciatore Sessa, lo ricordo, presiede la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, anche per le icastiche metafore che ci ha regalato. Ambasciatore, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buona giornata anche a lei, arrivederci, grazie.
Dalla voce dell'ambasciatore Sessa alla vostra, Enrico da Bologna, esiste un'opinione pubblica iraniana che è stata a conoscenza del caso Sala, ci sono state ripercussioni pubbliche note in Iran, la stampa iraniana in realtà è stata molto sobria, nel senso che ha riportato le dichiarazioni di Giorgia Meloni e quindi in maniera molto molto asettica ha riportato quello che è accaduto, per sommi capi evidentemente, anche perché non è che la... stampa in Iran goda di una particolare libertà. La stampa più libera iraniana di matrice persiana è all'estero normalmente. Allora direi, facciamo una piccola pausa. Intanto butto l'occhio ai tanti messaggi arrivati al 349-238-6666. A proposito di numeri, andiamo a sentire come se la cavano i mercati.
E se vi dicessi che c'è stato un periodo in cui le copertine dei videogiochi erano importanti quanto il videogioco o addirittura di più e che oggi studiandole potremmo capire com'era la società dell'epoca? Proprio di questo parliamo a Videogame, molto di più in gioco, addirittura con un maestro leggendario come Yoshitaka Amano. A proposito, sì, è ricominciato Videogame, il podcast originale di Radio 24 dedicato al gaming. L'appuntamento è sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Game over.
Nessun luogo è lontano.
In una cattedrale di Washington si stanno tenendo le fasi finali delle esequie del 39esimo presidente statunitense Jimmy Carter, alla presenza di buona parte della leadership statunitense di oggi e del passato. C'è Joe Biden con la moglie, c'è Barack Obama, non ho visto Michelle, devo confessare, c'è Donald Trump naturalmente, ho visto Bill Clinton, ho visto Hillary Clinton, appena ha parlato fra l'altro il nipote di Jimmy Carter. Sono una serie di giornate dedicate al lutto nazionale negli Stati Uniti. Detto ciò, tra pochissimo vi porteremo virtualmente e per fortuna all'interno della prigione di Evin, la famigerata prigione di Teheran. Prima un paio di messaggi al 349-238-6666. Alessandro scrive: quanto è sicuro per gli stranieri trovarsi in Iran tenendo conto della vicenda Sala? In parte ha risposto l'ambasciatore Sessa, in parte ha risposto un portavoce del governo francese giusto un giorno fa, sconsigliando ai francesi visite in Iran, almeno finché i 5 cittadini francesi tuttora detenuti nelle prigioni iraniane non saranno rilasciati. Ho detto prigioni iraniane, allora in poco più di 90 secondi Andrea Macchioni ha provato a raccontare la prigione di Evin.
Non hai niente. Non ti è permesso nemmeno di indossare i calzini. Puoi usare solo una coperta infestata di insetti. Là dentro la situazione è disperata. Ammassati in piccole stanze senza finestre, abbiamo lottato con scarafaggi, ratti enormi e cibo avariato. Sentivo le torture degli altri detenuti e le guardie mi dicevano: «Senti i pestaggi, preparati, sei la prossima». Queste sono solo alcune delle testimonianze di prigionieri del carcere di Evin, la più famigerata prigione del regime iraniano. Inaugurata nel 1972, la struttura sorge sulle colline dell'omonimo quartiere di Teheran e fin dal principio ha accolto migliaia di prigionieri politici dello Shah Reza Pahlavi, torturati e giustiziati dalla SAVAK, la polizia segreta persiana. Con la rivoluzione comeinista del 1979 cambiano i detenuti, ma non la funzione del carcere, che vede le sue celle riempirsi di figure vicine alla monarchia, di giornalisti, di attivisti e membri di minoranze etniche e religiose. In poche parole, di tutti coloro che venivano percepiti come una minaccia per la neonata Repubblica Islamica. Infame il massacro del 1988, quando la guida suprema ordinò l'esecuzione di migliaia di dissidenti, molti dei quali detenuti a Evin. Sebbene la struttura sia formalmente sotto il controllo dell'Ufficio Nazionale delle Carceri iraniano, diversi settori della prigione sono de facto sotto l'autorità dei Pasdaran. Violenze sessuali, torture, condizioni inumane ed esecuzioni sommarie. Sono tante le ONG, tra cui Amnesty International e Human Rights Watch, che denunciano la sistematica violazione dei diritti umani all'interno del carcere. Si stima che oggi a Evin siano detenute 15.000 persone, molte delle quali studenti e accademici, al punto che il carcere viene ironicamente chiamato Evin University. Citando però Taghir Rahmani, attivista iraniano e marito della premio Nobel Tajes Mohammadi, ancora detenuta, in Iran abbiamo un detto: nessuno rimane in carcere per sempre.
Buongiorno e benvenuta nel Sologo Lontano a Parisa Nazari, attivista di Donna, Vita e Libertà. Nazari, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, ben trovata, grazie.
Allora, innanzitutto la prima domanda ha a che fare con la presunta debolezza del regime dell'Ayatollah. Un arresto arbitrario di questo tipo ci dice che Teheran ha più forza o più debolezza di qualche anno fa?
In realtà questo è un modus operandi del regime iraniano che noi conosciamo molto bene. Non è la prima volta che un cittadino occidentale viene arrestato in Iran semplicemente come merce di scambio. I casi sono tantissimi e nel momento in cui Cecilia Sala è stata arrestata subito dopo un cittadino iraniano vicino al regime, ovviamente abbiamo tutti pensato che è ancora un altro caso di presa in ostaggio.
Parisa Nazari, ci sono tantissimi attivisti ancora in carcere, le proteste, le manifestazioni continuano, c'è un'attenzione mediatica che purtroppo è a singhiozzo. Da più voci e da più parti si dice che il regime è debole come non mai. Lei è d'accordo, viste le minacce esterne, parlo di Israele per ridurre al tutto, e le minacce interne, cioè le piazze che si sono fatte sentire e continuano a farsi sentire. Qualcuno dice che un cambio di regime è davvero vicino. Lei che ne pensa?
È probabile, perché in questi 45 anni di durata della dittatura degli Ayatollah non è mai stato così debole il regime iraniano, soprattutto nei confronti di quella che è la disobbedienza civile delle donne iraniane, non solo per le strade non portando il velo, sì, ma anche nelle carceri. Nel carcere di Evin, per esempio, la sezione femminile da settimane fa una forma di protesta contro la pena di morte ogni martedì, gridando slogan, facendo lo sciopero della fame, e la voce di questa protesta attraverso la voce voce autorevole di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace che avete citato, sì, comunque viene ascoltato anche da tantissime organizzazioni per i diritti umani. Lei ha scritto un libro, La tortura bianca, in italiano è stato tradotto Più ci rinchiudono più diventiamo forti, dove racconta questa esperienza della cella di isolamento, non solo di se stesso come l'ha vissuto, ma anche di una decina di donne detenute in carcere di Evin e altri istituti. Perciò il fatto che Cecilia è stata liberata prima che l'ostaggio, cioè il prigioniero iraniano, venga liberato, è un caso direi unico, e anche questo è un segno di debolezza del regime.
Parisa Nazari, attivista di Donna, Vita e Libertà, un movimento che si è fatto sentire e parecchio negli ultimi anni. Come fate a coordinarvi? Quanto collegamento, quanta comunicazione c'è con le attiviste in Iran? Dette in altre parole, come la diaspora iraniana sta aiutando la piazza in Iran stessa?
Anzitutto la diaspora iraniana non è un corpo unico, ci sono diverse anime, ci sono anime più vicine alla monarchia, anime più di sinistra, poi c'è la parte più prettamente attivisti dei diritti umani. Noi collaboriamo con Amnesty International da anni e cerchiamo di denunciare la situazione della violazione dei diritti umani in Iran, in particolar modo quelle che succede nelle carceri, in particolar modo carcere di Evin. Perciò noi quelle che stiamo cercando in questo momento è soprattutto tenere i fari accesi su quelle che succede in Iran. In questo momento, per esempio, c'è un attivista per i diritti umani, per i diritti delle donne, Pakhshan Azizi, che rischia la pena di rischia l'impiccagione, perché ieri, proprio nel momento in cui Cecilia Sala veniva liberata, la Corte Suprema ha confermato la condanna a morte, ed è un caso veramente emblematico, perché non ci sono neanche l'apparato giudiziario neanche si è preoccupato di creare false prove per condannarlo. È una sorta di affronto al movimento delle donne. Perciò noi cerchiamo di far sì che non solo in questi momenti tragici come queste settimane di detenzione di Cecilia, ma sempre ci sia attenzione sulla violazione dei diritti umani, e soprattutto che non ci sia una forma di legittimizzazione del regime iraniano. Devo dire che noi temiamo veramente che ci possano essere altri ostaggi. Ovviamente siamo felicissimi che una persona innocente come Cecilia sia potuta uscire da quel temibile carcere di Evin, però sappiamo che ci sono moltissimi altri ostaggi lì, come i 5 cittadini francesi, come Ahmad Reza Jalali, il medico che con la pena di morte, con la condanna a morte da anni, vive una situazione psicologica e fisica, certo, molto grave in carcere, e da un momento all'altro può essere impiccato. Anche lui è una cittadina iraniana con cittadinanza svedese, e nel momento in cui c'è stato un iraniano che è stato condannato da un tribunale svedese per crimini contro umanità, coinvolto, è stato provato che lui era stato coinvolto nel massacro dell'estate dell'88 proprio in carcere di Evin, e ha ricevuto la condanna di ergastolo, c'è stato uno scambio con un diplomatico svedese e non con Ahmad Reza Jalali. Ecco perché pensiamo che questa pratica potrebbe essere sempre più utilizzata, soprattutto per cittadini occidentali, e sempre meno vengono sentite le voci dei cittadini iraniani che subiscono tantissime forme di violenza. E il nostro compito in questo momento è far sì che si parli anche di loro, che si facciano pressioni attraverso governi, comunità internazionale e le organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International sul regime iraniano, perché non possa agire indisturbato e sentirsi forte e intoccabile.
Grazie mille per questa testimonianza. Parisa Nazari, attivista di Donna, Vita e Libertà, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Tra poco vi porterò in Libano, nel paese dei cedri, dove dopo uno stallo politico istituzionale durato anni sostanzialmente, rispetto al quale nemmeno il presidente francese, che con tanta qualcuno direbbe arroganza, aveva dato uno scossone imponendo al Parlamento, questo accadeva subito dopo quell'esplosione disastrosa del porto, imponendo al Parlamento: nominate un presidente perché così non si può andare avanti. Ebbene, la politica libanese rispose con una sonora pernacchia, questa è una metafora evidentemente, cioè la politica libanese non riuscì a produrre un presidente. Stallo che è andato avanti con sostanzialmente che cosa? Una serie di baratri che si sono aperti per il paese dei cedri, piove, ha piovuto sul bagnato, poi con l'ultimo conflitto naturalmente tra Hezbollah e Israele la pioggia ha continuato a cadere copiosa. Adesso c'è un nome, il generale Joseph Aoun, comandante fino adesso dell'esercito libanese, 86 voti a favore dei deputati riuniti in Parlamento, appartiene alla comunità cristiana e questo omaggia anche una prassi dell'architettura istituzionale libanese, per cui vengono in alternanza, a seconda del credo religioso e delle correnti, vengono nominati ed eletti i loro presidenti. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Giuseppe Dentici, analista, osservatorio mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Giuseppe, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati e buon anno.
Allora, innanzitutto ti chiedo quanto sei sorpreso, perché la politica libanese ci aveva abituati a una lentezza e una farraginosità incredibili. In molti casi a questa lentezza era accompagnata anche un'inefficacia totale. Ora finalmente si accelera, siamo sorpresi, tiriamo un sospiro di sollievo o no?
Beh, sorpresi sì, nella misura in cui anche in altri tentativi, l'ultimo, se non vado ricordando male, proprio a novembre si pensava che si potesse arrivare anche lì a un superamento di questo scoglio, e invece si era tramutato in un ennesimo nulla di fatto. Quindi cogliamo la notizia per quello che è, ossia una notizia positiva che può dare una svolta in questo senso al paese e allo stesso tempo cercare di, come dire, rimettere il Libano su una giusta carreggiata. Però non dobbiamo neanche in questo senso sovrastimare né l'elezione né il ruolo del presidente nella situazione attuale, perché i problemi restano, sono tanti, la guerra non è finita ma è congelata, sì. La crisi economica e umanitaria è sotto gli occhi di tutti, le ultime cifre parlano, secondo anche stime del Fondo Monetario Internazionale, di circa 5 miliardi di costi provocati dal breve conflitto, insomma, sì, tra Israele e Libano dello scorso autunno. Quindi sono tante le situazioni a cui dovrà far riferimento il prossimo presidente, e soprattutto cercare di dare una svolta a quella che è una crisi sistemica del Libano, che coinvolge non solo il presidente della Repubblica ma anche il fatto che non ci sia un governo efficace e soprattutto pienamente nei suoi poteri, visto che il premier Mikati è ancora in pectore, sì, ma da ormai 3 anni a questa parte. Quindi abbiamo tanti problemi, però almeno un qualcosa di positivo lo si inizia a intravedere.
Un punto di partenza, così Giuseppe Dentici, che prego di rimanere con noi perché vorrei lasciare per un attimo quelle martoriate strade che tanti miliardi di dollari hanno bisogno per essere ricostruite, andare a sentire come se la cava, che la guida, poi torniamo perché c'è una domanda su tutte: il fatto che un generale vada a guidare, diventi presidente di questo paese, forse non è un caso. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Joseph Aoun, 60 anni, fino adesso comandante dell'esercito libanese, ce l'ha fatta, è stato eletto presidente della Repubblica del Libano, 86 voti a favore da parte di un Parlamento riunito in seduta plenaria, è il 14° capo dello Stato, pone fine a uno stallo di oltre 2 anni e pensate, sono state ben 12 le sessioni parlamentari da quando Michel Aoun il 31 ottobre era caduto, si era concluso il suo mandato presidenziale, dicevo 12 sedute parlamentari senza riuscire a partorire un nome. Questo per tutta una serie di veti incrociati delle varie correnti, partiti sciiti Hamal ma anche Hezbollah, e poi naturalmente, quando dicevo piove sul bagnato, la guerra con Israele naturalmente è andato a spargere ulteriore grani di sabbia nei già complessi e delicati meccanismi della politica libanese. Giuseppe Denti ce lo ricorda, è analista all'Osservatorio Mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Quanto conta il fatto che abbiamo un militare alla guida del paese?
È un fattore, diciamo così, tradizionale in questo senso. Se guardiamo anche il suo predecessore, appunto Michel Aoun, che non è parente, giusto per essere chiari, anche egli era un generale, un militare, quindi da questo punto di vista il fatto che ci sia un militare rientra in quella casistica che vuole nell'appartenente alle forze armate una sorta di elemento unificatore e anche di soggetto che rappresenti un po' tutte le varie facce e sfaccettature del paese. Una situazione ovviamente non facile, proprio per la natura eterogenea dello stesso Libano e anche per le divisioni che esistono all'interno dello stesso fronte diciamo libanese. Giustamente, come si diceva prima, la convenzione vuole che le principali cariche dello Stato siano divise e supportate all'interno delle diverse espressioni. Ecco, i cristiani maroniti ovviamente hanno in dote la carica del presidente, però è bene anche ricordare che gli stessi cristiani erano divisi anche e soprattutto in questa elezione, dove diversi soggetti hanno fatto valere le proprie posizioni e anche esternato posizioni forti contro lo stesso Aoun, che veniva presentato come l'uomo supportato dall'Occidente in un certo senso e non l'uomo dei libanesi, a differenza di Samir Geagea, che è un altro leader cristiano molto importante, che invece viene riconosciuto come il leader dei libanesi. Questa era un'accusa che era stata paventata da Gebran Bassil, che è stato un importante politico e ex ministro degli esteri libanese. Questo per dire cosa? Che comunque al di là della carica istituzionale, al di là del suo background anche così in questo senso professionale, la missione vera del nuovo presidente sarà quella di ricomporre i vari cocci e da questi partire proprio dalle difficoltà dei libanesi, che sono oggettivamente imperanti e non possono essere rimandate con i soliti schemi e veti contrapposti tra le singole parti.
Ci vuole un cambio di passo, evidentemente molto difficile, staremo a vedere se ce la farà Joseph Aoun, che peraltro nelle sue prime dichiarazioni ha detto: intendo rafforzare proprio l'esercito regolare libanese. Così rispondo a un ascoltatore che dice: ma concorre a tutto ciò il fatto che Hezbollah sia più debole? Sicuramente è un elemento, nel senso che adesso Israele che si ritira dal sud del Libano, l'esercito regolare libanese che si mette a fare da tampone garante della sicurezza, è chiaro che avere un esercito regolare libanese più forte, più solido, più addestrato e più preparato, chiaramente concorre alla capacity building dello Stato libanese, per usare un termine non troppo italiano. Giuseppe Dentici, vorrei riportarti nella vicina Siria, dove purtroppo sono in corso furiosi scontri tra milizie curde e milizie filoturche, segno che il paese è lontano dall'essere pacificato. Segno che, però, qua ti chiedo, Lumi, il fatto che la Turchia sia così attiva in Siria in qualche modo è una garanzia di potenziale sicurezza per il futuro? Nel senso, almeno verrebbe da dire, non c'è rischio vuoto con riempimento da parte di altri tanti attori.
Indubbiamente è una chiave di lettura, però io penso che in questo senso la Turchia punti soprattutto a fare il suo interesse, ossia a estendere una sorta di propria zona, cuscinetto, chiamiamola così, in tutta quell'area che va tra il confine della Siria fino all'Iraq, dove è forte la presenza dei curdi, che vengono visti, soprattutto i curdi siriani, come una minaccia alla sicurezza nazionale turca. Quindi da questo punto di vista non dobbiamo sorprenderci di questi scontri, anzi è un po' una sorta di quello che è stato già anticipato diverse settimane fa dallo stesso ministro degli esteri Fidan, il quale diceva che sarebbe partita un'operazione anche qui da parte delle milizie siriane filoturche contro i curdi siriani, proprio nel tentativo di continuare a costruire quella fascia di sicurezza lungo il confine turco. Il punto è capire e capire se il nuovo governo, diciamola così, ecco, questo governo di transizione avrà la forza di accettare in toto quella che può essere vista come una sorta di agenda esterna da parte della Turchia, e se soprattutto ha interesse in questo senso a estendere anche la propria legittimità e credibilità su tutto il territorio o su sole alcune porzioni di territorio, perché altrimenti saremmo di nuovo punto a capo e parleremmo comunque di una Siria frazionata, di una Siria frammentata che è comunque al centro di vari giochi di poteri ancora esterni in questo senso.
Le fotografie di Giuseppe Dentici, analista, osservatore mediterraneo, Istituto di Studi Politici San Pio V, lo sto costringendo a usare teleobiettivi, uno puntato sulla Siria, uno puntato sul Libano. Cambiamo ottica, Giuseppe, mettiamo un bel grandangolo, almeno direi un 24 mm, e ti chiedo se, complice la debolezza interna dell'Iran che abbiamo analizzato in questi giorni, la debolezza dei proxy iraniani, vedi un più generale e complessivo ridisegno del vicino Oriente con un Iran che perde grip e parecchio?
Beh, sicuramente l'Iran in questo momento vive una fase di debolezza enorme, interna ed esterna. I fattori li conosciamo, quindi è inutile star qui a ribadire quanto sia ovvio il tutto. Però su questo fronte, quello iraniano e soprattutto dei proxy iraniani, io tenderei a non sottovalutare ancora oggi il ruolo degli Houthi in Yemen, che lo abbiamo detto più volte, che non sono una milizia filo-iraniana, sono un partner che ha una convergenza di interessi notevole con l'Iran, però è oggi quel soggetto più attivo e più capace di incidere notevolmente sugli interessi d'area, dal Golfo al Mar Rosso, e in questo senso riesce a tirare in ballo più attori, dalle monarchie arabe del Golfo a Israele, agli Stati Uniti, anche la stessa Unione Europea. Quindi io terrei soprattutto, conferma attenzione, un focus sullo Yemen e quello che può succedere in quell'area lì, perché se ci può essere una sorta di rivisitazione dell'asse di resistenza, chiamiamolo così, o di quel che rimane, ecco, molto dipenderà anche dagli Houthi, dalla loro politica e dalla loro capacità di, come dire, di penetrazione in più contesti che vanno anche extra area, tipo Corno d'Africa, o allacciare rapporti con Russia o Corea del Nord, come già è emerso nelle ultime settimane.
E allora seguiamo il consiglio di Giuseppe Dentici, ritogliamo il grandangolo, rimettiamo un bel teleobiettivo, lo teniamo lì, puntato sulla penisola arabica e sullo Yemen. Intanto grazie mille, Giuseppe, per essere stato con noi. Buona giornata, buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Altrettanto.
Insomma, staremo a vedere nelle prossime settimane se davvero un po' il pivot si sposterà in quella zona. È anche vero che gli Houthi hanno sofferto una serie di colpi piuttosto duri portati dalle compagini occidentali, anche dalla stessa Israele, con bombardamenti mirati su Sana'a e non soltanto, ma è anche vero che passatemi il termine, minimo sforzo hanno la massima resa. I choke point, Bab al-Mandeb, poi lo stretto di Suez, il Mar Rosso naturalmente, con minimo sforzo davvero puoi mettere in crisi e dare fastidio e parecchio a tanti paesi occidentali. Ci torneremo naturalmente, non fisicamente, non in Bab al-Mandeb, ma torneremo sul tema nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Un occhio alla mia clessidra immaginaria mi dice che mancano gli ultimi granelli di sabbia, cioè gli ultimi secondi, quelli necessari per ricordare quello che ci muove più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo, se volete, domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être